Alberto Negri per questo secondo approfondimento giornalistico insieme ad Alessio Ramaccioni.
Sì, studio con noi anche Francesco Spadaro. Ringraziamo Alberto Negri per la disponibilità, sappiamo grazie, che Alberto è molto impegnato. Buongiorno Alberto. Entriamo brevemente nel vivo della questione. Domani in Iran si vota il nuovo presidente. La situazione, insomma, a livello di dinamiche interne, insomma, l'importanza di uno o dell'altro candidato, le problematiche sociali importanti che l'Iran vive in questo momento e naturalmente poi gli effetti di quanto avverrà domani per Iran nello scacchiere internazionale. Sappiamo l'importanza dell'Iran ad esempio in contesti delicati come la Siria e in tutti gli equilibri medio orientali, la competizione con le petromonarchie, insomma, del Golfo. Ecco un po' i due aspetti, interno ed estero, di queste elezioni, Alberto.
Dunque, le elezioni di domani in Iran sono elezioni molto importanti perché vedono un testa a testa tra il presidente uscente Rouhani e il suo competitore più importante che Raisi. Raisi è rimasto praticamente da solo, in pratica è stato il ritiro di Khalifaf, che era un sostenitore del fronte conservatore, quindi anche di Raisi. C'è stato un ritiro di un altro candidato del fronte ultraconservatore, quindi in poche parole i conservatori si sono compattati nel sostegno a questo candidato Ibrahim Raisi, che per essere sfavorito è favorito Hassan Rouhani. Ricordiamo che in tutte le elezioni iraniane presidenziali il presidente uscente era sempre stato e sempre stato riconfermato per altri 4 anni, quindi se Rouhani venisse sconfitto sarebbe ovviamente un evento quasi storico per la Repubblica Islamica Iraniana. Quali sono le tematiche? Sono soprattutto quelle economiche, nel senso che Rouhani è stato l'autore dell'apertura con il famoso accordo sul nucleare stipulato con gli Stati Uniti e il 5+1. Questo accordo è un accordo che ovviamente è stato letto come un'apertura verso l'esterno della Repubblica Islamica. Avrebbe dovuto portare alla cancellazione di tutte le sanzioni, in realtà solo alcune di queste molto importanti sono state cancellate, per esempio sull'esportazione di petrolio, ma altre come quelle bancarie e finanziarie sono rimaste. A Rouhani il fronte dei conservatori rimprovera di essersi concentrato su questo accordo e di aver fatto promesse di sviluppo economico, di investimenti dall'estero che si sono realizzati soltanto in parte. E nel frattempo la situazione poi economica quotidiana della media degli iraniani e soprattutto di quelli delle classi meno favorite è peggiorata. Quindi è su queste tematiche che il fronte conservatore cerca in qualche modo di tallonare il presidente uscente.
Sì, ciao, buongiorno Alberto, scusami, e invece quanto questa, l'alleanza che sta tentando Trump di instaurare negli stati arabi, diciamo, più occidentali, nelle petromonarchie, quanto questa alleanza che prevede anche Israele può influenzare il futuro della teocrazia e della presidenza e eventualmente di Raisi in Iran?
Ma insomma, partendo dalle notizie, cioè la cosa più importante è che sicuramente questa notte la Casa Bianca ha confermato che manterrà e rispetterà l'accordo sul nucleare. Questo significa che non sono state e non verranno messe a breve altre sanzioni. Ricordiamoci che Trump durante la campagna elettorale aveva praticamente definito questo il peggiore accordo mai sottoscritto nella storia degli Stati Uniti, quindi la revisione dell'intesa sul nucleare poteva portare subito un danno evidente e diretto al candidato Rouhani, che su questo ha centrato la sua politica estera interna in questi 4 anni. Già questo fatto è un fatto da recepire in maniera positiva per Rouhani. Poi su quello che tu dicevi, sul fatto che gli Stati Uniti stanno cercando di portare alla luce questa alleanza tra il fronte arabo conservatore delle petromonarchie e dell'Arabia Saudita e Israele, è evidente che questo, a questo sono legate per esempio i tentativi di resuscitare un negoziato israelo-palestinese per legittimare poi questa alleanza che ha due obiettivi, una in funzione anticalifato e l'altra soprattutto in funzione di contenimento della Repubblica Islamica Iraniana. Questo quadro comunque non muta quelli che sono i dati che già sono ben consapevoli, ben davanti alla leadership iraniana, sia moderata che magari più conservatrice. La realtà dei fatti la conoscono tutti e la sappiamo tutti molto bene. Gli Stati Uniti contano da sempre su due pilastri della loro politica estera per la regione medio orientale, questi due pilastri sono l'Arabia Saudita e Israele. Qui si aggiunge anche la Turchia, paese membro della NATO, che fa il pendolo ormai tra Oriente e Occidente. L'Iran, ovviamente essendosi sempre sottratto a tutte le imposizioni occidentali, avendo subito sanzioni, il fronte occidentale, americano, gli alleati arabi e Israele vedono l'Iran come un elemento destabilizzatore della regione. Se poi però andiamo a vedere la realtà dei fatti, i veri destabilizzatori sono loro, non gli iracheni, perché l'Iran non ha mai portato la guerra a nessuno, non ha mai aperto un fronte di conflitto per primo, e in realtà poi i conflitti che qui l'Iran si è trovato il primo volto sono stati quelli che sono stati aperti proprio dal fronte occidentale o dal fronte sunnita, la guerra Iran-Iraq, la stessa guerra del 2003 che poi ha portato un contro Saddam, un governo sciita al potere a Baghdad, la guerra di Siria che era una guerra contro Bashar al-Assad ma in realtà una guerra per procura contro il suo maggiore alleato, l'Iran. Insomma, in poche parole, questa è la vicenda. Gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione non vogliono cambiare politica. L'Iran deve apparire come il nemico irriducibile contro cui fare le sanzioni, contro cui probabilmente fare una politica di contenimento che non esclude peraltro l'avvio di nuovi conflitti nella regione.
In quest'ottica c'è un candidato preferito per Trump, per l'amministrazione statunitense? Da quello che dici ci verrebbe da dire che con la vittoria di un conservatore questa narrazione dell'Iran sarebbe più semplice.
Ma sì, anche se poi abbiamo visto che la decisione presa stanotte dalla Casa Bianca di lasciare immutato l'accordo sul nucleare in realtà dovrebbe favorire Rouhani, che appunto, come dicevo prima, aveva appuntato tutto su questa intesa. Diciamo che il candidato conservatore in qualche modo dà ragione all'ala dei falchi, anche non solo iraniana ma anche dei falchi dell'ala repubblicana degli Stati Uniti, e quindi in qualche modo una elezione di un falco favorirebbe poi una politica ancora più dura, ancora più stringente nei confronti della Repubblica Islamica Iraniana.
Due brevi domande in chiusura, Alberto, e poi ti salutiamo ringraziandoti. Uno o l'altro nel caso di vittoria, cosa cambierebbe, se cambierebbe qualcosa del ruolo dell'Iran nella guerra in Siria? Insomma, ci sono delle differenze di vedute o appaiono, almeno emergono?
Ma direi che in realtà non credo che cambierebbe molto, perché la politica estera di un paese prima di tutto cambia con molta maggiore lentezza di quanto non cambiano i governi. Poi innanzitutto la politica estera e quella di difesa dell'Iran non vengono fatti dal governo, perché il presidente è capo di un governo, cioè una sorta di primo ministro, e la politica estera viene fatta dalla guida suprema e dai pasdaran, cioè dall'ala militare del regime. Costoro non credo che cambieranno di molto la loro politica estera in Siria di appoggio agli Hezbollah, ai libanesi. Questo credo proprio assolutamente non dovrebbe cambiare, né che sia confermato Rouhani né che venga poi eletto Raisi suo concorrente.
Sì, è una breve riflessione sulla Palestina, Alberto, prima di salutarci.
Come vedete,
cosa potrebbe ricavare, tra virgolette, ovviamente, la Palestina da questa elezione?
Se noi guardiamo quello che è accaduto negli ultimi decenni in Medio Oriente, si può dire soltanto che tutte le guerre i conflitti, le rivolte medio orientali hanno praticamente fatto passare in secondo piano la questione israelo-palestinese, no? Tant'è
sì,
vero che
certo,
i negoziati sono stati seppelliti e mai più ripresi, no? In realtà non credo che potrebbe avere molti riflessi nell'immediato. La questione palestinese invece potrebbe venire resuscitata, come dicevo prima, da Trump in maniera puramente strumentale, no? Riprendiamo dei negoziati con i palestinesi, ovviamente con quelli della West Bank e della Cisgiordania, così poi possiamo giustificare questa alleanza tra Israele e l'Arabia Saudita, che poi metterà la pietra tombale su qualunque sviluppo civile di questa regione.
Alberto, grazie per la tua esauriente spiegazione e approfondimento. Buon lavoro e grazie per la disponibilità.
Grazie anche a te, buona giornata.
E ringraziando il giornalista Alberto Negri, noi diamo la linea alla regia Santigna.